tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Un caso scottante arriva fra le mani del governatore romano Ponzio Pilato, un uomo accusato dai capi religiosi e consegnato al potere romano. Il governatore non vede colpe in lui, parliamo naturalmente di Gesù di Nazaret, eppure il dialogo fra loro prende una strada senza ritorno. Buongiorno a tutti e tutte voi che siete in ascolto, buona domenica da Luisa Nitti.
Un saluto cordiale anche da Gael Curtens. Ci avviciniamo alla Pasqua e questa mattina con il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, ascolteremo un commento al racconto biblico del dialogo fra Pilato e Gesù, come è narrato nell'Evangelo secondo Giovanni.
Appare come un dialogo tra sordi, potremmo dire, perché Pilato è radicato e fermo nel suo potere, fondato sulla forza e sulla violenza, mentre Gesù guarda al regno, indica con le sue parole la prospettiva di Dio e non quella del potere terreno.
Subito dopo la pagina biblica andremo a Muralto per conoscere un progetto organizzato dalla Chiesa Riformata. Si chiama Tavolo della gentilezza, per contrastare gli sprechi in un'ottica di cura e condivisione.
Ma partiamo subito con la meditazione curata dal pastore Daniele Campoli. Inizieremo ascoltando la lettura dei passi biblici contenuti nell'Evangelo di Giovanni. La voce è di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa». Ed entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Rispose Gesù: «Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande».
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno a voi. Per la meditazione di questa mattina, nel percorso di riflessioni sulla passione di Gesù Cristo, abbiamo ascoltato alcuni brani tratti dal Vangelo di Giovanni sul processo di Gesù davanti a Pilato. Come sappiamo, i Vangeli dedicano molti capitoli a raccontare la passione di Gesù e la sua condanna a morte, e l'Apostolo Paolo dedicherà buona parte delle sue epistole per riflettere su questo e spiegarlo. Il Vangelo di Giovanni, l'ultimo evangelista a scrivere, lo commenta rievocando l'incontro tra Pilato e Gesù. All'inizio Pilato è molto sicuro di sé. Dopotutto deve risolvere solo un altro caso, forse un po' più difficile, ma poi non così straordinario. Pilato dunque interroga l'imputato, forse con il tono lievemente beffardo di uno che in vita sua ne ha viste tante. «Dunque tu, giovanotto, affamato e stracciato, saresti un pretendente al glorioso trono del re Davide?» Ma ecco che di colpo la situazione si ribalta. È Gesù che conduce il discorso, è Gesù che pone a Pilato domande penetranti e imbarazzanti. Chi ti ha parlato di me? Perché hai fatto tue le accuse ingiuste e infondate che corrono contro di me? Gesù non parla come un colpevole, né prova a difendersi. Parla come un giudice davanti al quale, presto o tardi, dovrà presentarsi ogni creatura umana. A questo punto Pilato è imbarazzato. Potrebbe far frustare Gesù e invece si giustifica, balbetta. Io non ne so niente. Qualcuno ti ha denunciato e così sei finito nell'albo degli inquisiti. Prenditela con loro. Ma se non vuoi fare una brutta fine, spiegati, raccontami, che cosa hai fatto? Ma Gesù non spiega e afferma: il mio regno non è di questo mondo. In altri termini, tu, Pilato, rappresenti davanti a me l'impero romano, con le sue aquile, le sue legioni, con le croci pronte a stroncare ogni conato di libertà che sia degli schiavi di Spartaco o dei patrioti ebrei stanchi del gioco straniero, ma io rappresento davanti a te il regno di Dio, con i suoi miracoli, con la sua gioia, un regno fatto di perdono, di riconciliazione, di speranza e di amore. E non pensare, Pilato, che questa sia roba dell'altro mondo. È cosa dell'unico mondo che sia degno di essere vissuto, il mondo di Dio, che è nuovo e creativo, mentre tu, Pilato, sei disperatamente vecchio. Tu sei soltanto capace di uccidere. Io sarò capace di resuscitare e di far risorgere con me altri, forse anche te. Pilato, sbalordito più che offeso, replica: ma allora, in un certo senso, tu saresti un re. Gesù lo coglie nella sua parola, come aveva fatto altre volte con tanti altri amici o nemici, e gli dice: hai detto bene, io sono re. Ma non sono un re che governa mediante diktat o l'uso della forza. Sono un re che governa mediante la testimonianza. La testimonianza mia, oggi sulla croce dove tu mi farai inchiodare, e poi, dopo la mia resurrezione, la testimonianza di milioni di donne e di uomini che avranno capito qual è la via, qual è la verità e qual è la vita che hanno già visto e vissuto con me. Per Pilato questo è troppo. Egli dice di no a Gesù. Lo farà in due modi. Lo farà prima con la filosofia scettica tanto di moda nei suoi tempi come anche nei nostri. Chi lo sa? Cos'è la verità? Poi lo farà con la forza brutta del potere. Quando Gesù smette di rispondergli e si chiude nel silenzio del servo sofferente enunciato dal profeta Isaia al capitolo 53, Pilato sbotta duro dicendo: tu non sai che ho su di te potere di vita e di morte? Tutto dipende da me. Gesù questa volta risponde. Non nega che Pilato detenga effettivamente questo terribile potere. Solo gli dice che questo potere non è suo e non viene neanche dal suo lontano imperatore romano. Il suo potere viene da molto più lontano. Viene da Dio e a Dio Pilato dovrà rendere conto dell'uso che ne fa. A questo punto Pilato non è più in grado di reggere il discorso. Il processo si conclude con la condanna di Gesù. Gesù verrà crocifisso dai soldati romani e con questo si aprirà un capitolo nuovo nella storia di Dio con l'umanità. Per noi cristiani sicuramente il capitolo più importante. Qualche soldato romano capirà che questo condannato a morte in realtà porta la giustizia di Dio nel mondo. Il buon ladrone che sarà al suo fianco capirà che Gesù è il Cristo, colui che porta la giustificazione, cioè una relazione nuova tra Dio e l'umanità. I discepoli poi capiranno che Gesù non è mai stato vicino alla vittoria come in quel momento triste e doloroso di passione totale per l'umanità. Ma Pilato no. Pilato rimane solo, con i suoi dubbi, col suo inutile potere, con le sue molte paure celate nel suo intimo. Ha incontrato il Cristo e non se n'è accorto. Che grande occasione persa. E questa potrebbe essere anche la tragedia di quella vita che non sa cogliere la tangente della salvezza di Dio che a volte sfiora l'esistenza di una vita umana. Come esorta il salmista, se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori.
Chiudiamo questa pagina biblica con una preghiera del pastore riformato Giuseppe Latorre. Il pastore Latorre negli ultimi anni ha pubblicato numerose poesie e preghiere in cui, in modo semplice e diretto, riesce a comunicare la fede personale e della comunità dei credenti. Ecco che cosa dice la preghiera che proponiamo oggi.
Permettici di ascoltare sempre di nuovo la tua parola, giorno dopo giorno, come un caldo vento di primavera. Permettici di saziarci al mattino sempre di nuovo del tuo cibo, che come pane fresco ci nutre la mente e l'anima. Sempre di nuovo permettici, mio Signore, di essere rassicurati con la tua presenza che in ogni luogo ci accompagna e ci dona tranquillità e pace, nonostante tutto. Amen.
Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble. Tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when God raised him from the tomb?
Un'iniziativa semplice ma carica di cura e attenzione all'altro e all'altra. La Chiesa Riformata di Muralto organizza il Tavolo della Gentilezza per promuovere lo scambio gratuito di abiti usati.
Con questa azione si intende dare un segnale chiaro contro lo spreco e offrire un'attenzione gentile verso il prossimo. Una forza nascosta nella gentilezza, quell'energia delicata che genera cambiamento in chi la pratica e in chi la riceve. Esiste, ad esempio, in molti paesi e anche in Svizzera, il Movimento Mondiale per la Gentilezza. Da quasi 30 anni si dà l'obiettivo di purificare il mondo dall'arroganza e dall'aggressività, come si legge sul sito internet della sezione svizzera. Gentilezza, non un insieme di gesti formali, al contrario, azioni concrete che tentano di ridare respiro alle relazioni, di toccare le persone attuando la cura e l'attenzione verso l'altro e verso l'altra. E dunque la gentilezza è fatta da piccoli gesti quotidiani che rendono le relazioni più vere. A Muralto la Chiesa Evangelica Riformata gestisce uno spazio in cui con delicatezza prendersi cura gli uni degli altri. Il gesto è semplice: mettere a disposizione di altre persone degli abiti usati per dare una nuova possibilità a quei vestiti, come si usa dire, ma sostanzialmente per prendersi cura di una persona attraverso un oggetto che passa di mano in mano. Si chiama appunto Tavolo della Gentilezza, è stato allestito in chiesa per promuovere uno scambio gratuito di abiti usati e ce ne parla la responsabile Daniela Cassano. Buongiorno e benvenuta a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a lei e a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Come funziona, in cosa consiste questo Tavolo della Gentilezza?
Funziona in modo molto semplice: si portano vestiti, scarpe e altri accessori in buono stato e puliti, controlliamo tutto quello che ci portano e lo disponiamo in bella mostra nella saletta attigua alla chiesa. Tutti possono servirsene senza pagare nulla. Devo dire che questo scambio crea tanta allegria e solidarietà. Soprattutto nessuno si sente offeso nel prendere qualcosa per sé o per la propria famiglia o amica.
Ma questa idea, Daniela Cassano, è nata in particolare dalle donne della comunità?
Le buone idee nascono sempre dal dialogo. In questo caso l'idea è nata parlandone con altre donne a Muralto. Abbiamo cercato di dare forma e vita ad un bisogno di esprimere concretamente un sentimento di amicizia, con una condivisione di ciò che indossiamo.
Tavolo della gentilezza, ma perché avete scelto questo nome?
La parola gentilezza ci è sembrata la parola più giusta, una parola dal suono soave, per esprimere la visione di fondo da cui nasce questa iniziativa comunitaria: la cura, la generosità, l'altruismo, l'empatia. Noi crediamo che ogni gesto, anche il più semplice, quando alimenta uno spirito di attenzione all'altro o all'altra, è un modo per benedire. Sì, proprio benedire, nel senso etimologico del termine. Benedire, dire bene. Dire con piccoli gesti che siamo una comunità radicata nello spirito di condivisione e di gentilezza che Cristo ci ha insegnato.
Con piccoli gesti dire lo spirito di comunione insegnato da Cristo, ci ha detto così Daniela Cassano a proposito del tavolo della gentilezza, un piccolo strumento con cui la comunità riformata di Muralto rimette in circolazione degli abiti che non vengono più usati e che forse rischierebbero di andare buttati. Lo scambio di abiti, Daniela Cassano, avviene soltanto fra le persone della Chiesa oppure è aperto all'esterno?
Diciamo che lo scambio è più frequente nelle persone che partecipano ai culti, ma non solo. Durante la settimana sono molte le persone che per diversi motivi frequentano gli spazi del nostro centro evangelico. Sono gruppi di cori, il gruppo donne, organisti che si esercitano in chiesa, un gruppo di musica e canto, partecipanti a studi biblici, conferenze e così via.
Oggi, Daniela Cassano, c'è un tema che è quello dello spreco degli oggetti quotidiani, anche degli abiti. Quali idee stanno dietro questa iniziativa pratica che avete messo in atto?
Sì, da un lato vorremmo che passasse un messaggio che riutilizzando abiti o altri accessori si può ridurre lo spreco eccessivo e oserei dire compulsivo dei nostri tempi. Dall'altro lato vogliamo dare una nuova vita a un capo ancora buono che per vari motivi non viene più indossato e che magari ad un'altra persona invece potrebbe andare bene o potrebbe servire.
Grazie Daniela Cassano per queste spiegazioni.
Grazie e buona domenica.
E allora, se ci troveremo a passare da Muralto, sappiamo che è a disposizione di tutti e di tutte nella Chiesa Riformata il tavolo della gentilezza, un segno concreto contro lo spreco degli abiti, per la condivisione e per la cura reciproca fra le persone.
Eccoci in chiusura della puntata di Tempo dello Spirito. Grazie per aver seguito la trasmissione e un ringraziamento anche al tecnico Roberto Rossinelli con noi oggi in studio. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona domenica.